Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 5 agosto, i titoli di oggi: la Cina minaccia militarmente Taiwan all'indomani della visita USA nell'isola, la questione oggi in discussione al forum del sud-est asiatico. Ucraina, il presidente Zelensky risponde ad Amnesty International sul coinvolgimento dei civili nel conflitto, si cerca di spostare, dice, la responsabilità dall'aggressore alla vittima. Con noi il vescovo di Port-au-Prince, ad Haiti, impotenti di fronte allo strapotere delle bande armate. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Resta dunque alta la tensione tra Cina e Taiwan in seguito alla visita della Presidente della Camera americana Nancy Pelosi, che ha segnato la sua ultima tappa in Giappone. 11 missili balistici, 22 i caccia che Pechino ha lanciato contro l'isola considerata una provincia ribelle. Atto irresponsabile, commenta la Presidente di Taiwan. Problema serio, incalza il Premier giapponese Kishida, mentre gli Stati Uniti ribadiscono: non permetteremo alla Cina di isolare Taipei. La questione è sul tavolo oggi del forum del sud-est asiatico. Gabriella Ceraso.
Aerei e navi da guerra cinese hanno superato la linea mediana dello stretto che divide Taiwan dalla terraferma, un gesto provocatorio, dicono le autorità dell'isola, che imposta subito un sistema di difesa e monitoraggio. In volo oltre 100 caccia cinesi e 11 missili balistici finiti nelle acque nord-orientali e sud-occidentali, mentre 5 hanno raggiunto la zona economica esclusiva del Giappone, che chiede lo stop immediato delle operazioni per una questione definita di sicurezza nazionale. La tensione è dunque alle stelle, come sul fronte diplomatico, dopo che Pechino, al secondo giorno di esercitazioni, ha convocato gli ambasciatori del G7, inclusa Italia e Unione Europea, che hanno duramente criticato le manovre in atto. Gli USA con Nancy Pelosi ribadiscono la difesa di Taiwan e col Giappone rilanciano il bisogno di stabilità per un Indo-Pacifico libero e aperto. La speaker americana a Tokyo per la prima volta dal 2015 è arrivata dalla Corea del Sud, dove ha visitato il confine con il Nord, dotato di armi nucleari, e ha ribadito i legami e l'alleanza con Seoul.
Spostiamoci in Ucraina. Secondo un rapporto di Amnesty International, l'esercito di Kiev starebbe mettendo a rischio l'incolumità dei civili. Immediata la replica del presidente Zelensky: stanno spostando, ha detto, la responsabilità dall'aggressore alla vittima. Sconcerto intanto per la condanna quasi al massimo della pena da parte della magistratura di Mosca inflitta alla cestista americana Greiner per droga. Il presidente USA Biden: sentenza inaccettabile. Sentiamo Roberta Barbi.
Selettività immorale, appoggio al terrorismo di Stato. È durissimo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky contro il rapporto di Amnesty International sul conflitto in corso, secondo cui più volte Kiev avrebbe messo in pericolo la vita di civili usando armi all'interno di centri abitati e ponendo basi in scuole e ospedali. Duro anche il presidente americano Biden, che definisce inaccettabile la condanna a 9 anni e 5 mesi comminata dalla procura di Mosca alla cestista USA Brittany Griner, arrestata il 17 febbraio all'aeroporto perché trovata in possesso di olio di cannabis che utilizzerebbe a scopo terapeutico. Washington ne richiede il rilascio immediato e fa appello allo scambio di prigionieri proposto già settimane fa, ma che per ora non ha ricevuto risposta. Infine il terreno a Toresk: 8 persone sono morte e 4, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite in un attacco alla fermata di un autobus. Esplosioni sono state registrate a Mykolaiv, nel sud, e bombe hanno colpito anche Nikopol, vicino alla centrale nucleare di Zaporizhia.
Le ricadute del conflitto sul piano energetico. L'OPEC, il cartello dei paesi produttori di petrolio, ha varato un aumento minimo delle forniture per il mese di settembre, malgrado le richieste degli Stati Uniti che chiedono di fermare il rialzo del prezzo del greggio, che rischia di provocare una recessione economica globale. Marco Guerra ne ha parlato con Carlo Altomonte, docente di politica economica all'Università Bocconi di Milano.
Da un lato l'OPEC, in particolare l'Arabia, vuole dare un segnale dopo le pressioni americane ricevute per un aumento della produzione. Dall'altro lato, altri paesi non vogliono in questo momento perdere il guadagno che stanno avendo dai prezzi del petrolio così elevati. Ricordiamo anche che esiste un accordo strategico tra OPEC e Russia, quindi questo accordo in qualche misura sicuramente influenza la decisione dell'OPEC stessa.
Perché gli Stati Uniti chiedevano una maggiore produzione?
Quindi per tenere sotto controllo quell'inflazione, che comunque sta facendo sicuramente male all'economia americana, volevano un aiuto da parte degli arabi.
In Senegal, ora, dove c'è attesa oggi per i risultati ufficiali delle elezioni legislative di domenica scorsa, sia il partito al governo del presidente Sall sia l'opposizione hanno rivendicato la vittoria. Le consultazioni si sono tenute prima delle presidenziali del 2024 e fanno seguito alle amministrative di gennaio scorso vinte dall'opposizione, soprattutto nelle grandi città. Della situazione nel paese, Fausto Speranza ha parlato con Aldo Pigoli, docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Milano.
Il Senegal è da sempre considerato uno dei paesi maggiormente stabili del continente africano, soprattutto dell'area dell'Africa occidentale. È un paese dove nel corso degli anni sono andate affermandosi istituzioni democratiche, il rispetto di genere dei diritti e un approccio, diciamo, alla politica non conflittuale, anche se da qualche anno a questa parte si è assistito a una sorta di deterioramento dal punto di vista politico-istituzionale proprio di questi fattori.
Professore, parliamo di economia.
Sì, dal punto di vista economico il Senegal è sicuramente, storicamente, ma soprattutto negli ultimi anni, uno dei fiori all'occhiello dell'Africa subsahariana. Covid e guerra russo-ucraina hanno un pochino destabilizzato, a detrimento poi del contesto politico-sociale.
Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. L'episodio è avvenuto in un centro commerciale di Minneapolis, nel Minnesota. Una persona ha aperto il fuoco e poi si è dato alla fuga. Polizia sul posto anche per interrogare i testimoni, ma al momento non si hanno notizie di vittime. Violenza tra bande rivali, mancato controllo politico, povertà, centinaia i morti, sempre più drammatica la situazione ad Haiti, teatro di scontri nelle ultime settimane, in particolare nel sobborgo di Cité Soleil. Il 27 luglio scorso anche la cattedrale Notre-Dame dell'Assunzione è stata gravemente danneggiata e i vescovi hanno levato un loro grido di dolore e denuncia. La polizia resta impotente, denuncia al microfono di Miriam Sanduno il vescovo di Port-au-Prince, Max Leroy Mesidor.
Le cause degli scontri tra bande armate sembrano essere di natura politica, per i legami che le bande hanno anche con leader politici, e di natura anche economica, perché questi gruppi armati organizzano rapimenti a scopo di estorsione e impongono tasse ai commercianti abitanti delle varie zone.
Qual è la reazione del governo haitiano di fronte a questa situazione?
La reazione del governo è febbre.
La reazione del governo è debole, la polizia sembra impotente, la popolazione ha la sensazione che le autorità non abbiano un reale desiderio di porre fine a questa situazione. Troppe armi entrano in paese, andrebbero rafforzati i controlli doganali e realizzato un serio disarmo. Al tempo stesso si dovrebbe lavorare al miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Non ci può essere pace quando gran parte della popolazione vive senza acqua potabile, elettricità, senza latrine e fogne. Abbiamo bisogno di una presa di coscienza collettiva, di un vero dialogo nazionale e di un minimo di consenso per trovare una via d'uscita a questa crisi che riguarda tutti.
Una notizia dall'Iraq: il fronte politico che si oppone al leader sciita Muqtada al-Sadr ha dichiarato di essere aperto a tenere elezioni parlamentari anticipate a determinate condizioni, rispondendo così all'appello del leader i cui sostenitori hanno occupato il Parlamento per 6 giorni. Infine parliamo della gara di solidarietà. L'Italia si prepara ad accogliere in autunno la piccola Yamila, bambina di 1 anno affetta da palatoschisi. La richiesta di aiuto proviene da Rossana Bertini, presidente dell'associazione Rio de Oro DV, che da anni si batte per i diritti del popolo Sahrawi, offrendo cure mediche e assistenza gratuita a disabili, in particolare i minori. Deborah D'Angelo l'ha intervistata.
Tutto era lasciato un po' al destino, al fato, adesso invece le famiglie chiedono un aiuto e ovviamente il fatto di avere bambini che tornano a casa camminando anche con deambulatore fa come organo di risonanza verso altre famiglie che chiedono aiuto. C'è questa presa di coscienza che esiste una possibilità.
Voi cercate anche di sensibilizzare su vari aspetti della disabilità, promuovendo in un certo senso l'inclusione dell'appartenenza fondata proprio sulla dignità della persona.
L'accettare il bambino vuol dire riuscire a conoscerlo, a comprenderlo, a capire nella diversità la possibilità che ha di poter comunicare e abbiamo visto che i bambini tra di loro si aiutano, si capiscono, quindi questo è un messaggio sicuramente importante per tutti, perché non solo chi parla cammina può comunicare, ma anche abbiamo un bambino che comunica con gli occhi e l'altro con i sorrisi, e questo serve a far capire che al di là della malattia è una persona che abbiamo di fronte.
Thank you. È tutto per ora da Bruno Orti in regia e da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione. A seguire il buongiorno di Radio Vaticana, con voi estate.